Eccoci qui per la seconda giornata del nostro semestre didattico. Come tutti coloro che sono stati presenti alla nostra inaugurazione avranno capito, la mia grandissima amica Luciana Castellina, quando si è preparata per fare questa magnifica introduzione che ci ha fatto, che ci ha permesso anche di discutere molto bene, aveva saltato una riga, per cui il suo titolo, Il destino del capitalismo, era stato da lei stessa scambiata con Capitalismo e democrazia, che è invece il tema che fin dall'origine avevamo destinato per questa nostra giornata della scuola. Il titolo era del tutto poi una questione formale, quindi in essenziale io ritengo che l'apertura di Luciana Castellina sia stata tutto quello che ci voleva per noi, per l'ampiezza di orizzonti, questa straordinaria ragazza che è andata a Dubai a vedere com'è il capitalismo oggi, è formidabile. Ora rientriamo più sul tematico molto problematico, e come sapete oggi è davvero dedicata la lezione, è dedicata al tema specifico, amplissimo naturalmente, ma specifico dal punto di vista concettuale, capitalismo e democrazia, che è il nostro problema. E come ho già anticipato, ma forse un po' fugacemente, il mese scorso alla nostra inaugurazione, il tema generale capitalismo e democrazia sarà l'oggetto, la cornice del nostro seminario autunnale. I vecchi amici della scuola sanno che oltre al semestre didattico, la Scuola per la Buona Politica al termine di ogni anno propone un seminario piuttosto ampio in autunno, che sarà proprio dedicato al tema capitalismo e democrazia, con 8 relazioni. Faremo l'opportuna informazione fra poco. Ebbene, questo tema generale, molto difficile, ma soprattutto molto decisivo per le esistenze di ciascuno di noi, oserei dire molto più decisivo di quello che capiterà domenica e lunedì prossimi, anche se quanto ha importanza sulle esistenze di ciascuno. Vabbè, insomma, ci siamo intesi. Ecco, a questo tema sarà dedicato il seminario autunnale. Questo tema viene, per così dire, inaugurato con un inquadramento concettuale oggi da Ermanno Vitale, che ascoltiamo immediatamente.
Grazie, buon pomeriggio a tutti. Anch'io devo dire che non credo che aggiungerò poi moltissimo a quello che ha già detto la volta scorsa Luciana Castellina dal punto di vista degli orientamenti filosofico-politici, ecco. Tenterò forse di mettere un pochino più il discorso sul piano appunto dei riferimenti agli autori, ai grandi autori appunto, che in qualche modo hanno affrontato il tema di questo rapporto. E questo è quello che mi prefiggo di fare, diciamo, oggi. Incominciando col dire, tanto per non perdere tempo, che tutte le grandi teorie novecentesche della democrazia, molto diverse fra di loro, i cui autori avevano orientamenti e preferenze politiche assai diverse, riconoscevano però come presupposto della società in cui si può sviluppare opportunamente la democrazia dei moderni, chiamiamola così, la democrazia costituzionale. Ecco, questo presupposto sotto il profilo sociale era dato per scontato ed era quella che chiamiamo la società di mercato. negli autori della democrazia, che studiano la democrazia, negli anni 30, 40, 50, 60 del secolo scorso, questo tema viene diversamente declinato, ma in tutti quanti troviamo questo presupposto, talvolta esplicitato, talvolta che rimane nell'implicito, ma si coglie facilmente, diciamo, dalla lettura. Io ho scelto di fare all'inizio una rapidissima carrellata di queste posizioni, incominciando, e non a caso, perché mi serve poi per presentare, come dire, la posizione di Bobbio, che costituisce una sorta di inversione di tendenze, di campanello d'allarme rispetto a questo tema, incominciando appunto con un libro molto conosciuto, La società aperta ai suoi nemici, di Popper, no? Dove appunto Popper implicitamente, non lo tematizza, diciamo, però implicitamente ci dice che la società aperta è la società di mercato. Non lo dice in maniera così diretta, ma ci dice apertamente che una delle caratteristiche, no, della società aperta, contrapposta ovviamente alla società chiusa, siamo nell'epoca della guerra fredda, quindi potete immaginare i termini della contrapposizione, la società chiusa il cui modello estremo potrebbe essere quello dell'alveare, per così dire, no? La società aperta è caratterizzata, oltre che dalla pluralità delle posizioni, dallo spirito critico, eccetera, eccetera, però anche da che cosa? Cito testualmente, dalla competizione fra i suoi membri per il conseguimento di uno status superiore, no? Questa è una delle principali caratteristiche della società aperta. E poco dopo fa chiaramente riferimento al commercio come a quella dimensione in cui appunto si coniugano scambio economico e scambio delle idee, pluralismo dei punti di vista e così via, contrapponendola appunto alle società invece chiuse, che sono un misto, diciamo, di tradizione e di come dire, organizzazione gerarchica della società medesima, appunto l'alveare, la caserma o la società organica anziché la società concepita a partire dagli individui, no? Ecco, questo tema è ancora più chiaro in un autore, Joseph Schumpeter, che pochi anni prima, siamo negli stessi anni, siamo nel 1942, nel suo Capitalismo, Socialismo e Democrazia, illustra una concezione della democrazia che è in qualche modo schiacciata e esemplificata sul mercato, no? In fondo, per Schumpeter, che cerca di sposare teoria dell'elite, diciamo, e regime democratico, la democrazia in fin dei conti non è altro che la competizione fra le elite politiche, no? Attraverso appunto la ricerca del consenso popolare. E questa ricerca del consenso avviene immaginando appunto la politica come un grande mercato in cui si presentano i candidati come esattamente come se fossero prodotti, no, da vendere ai consumatori / elettori. A questo proposito segnalo un libro curioso, un libro che non ha a che vedere direttamente con la politica, un libro di un signore che è considerato l'inventore del marketing pubblicitario, appunto, un libro del 27, un certo Edward Bernays, che scrive un libro, Propaganda, no? Sulla propria, basandosi sulla propria esperienza, appunto, di costruttore, diciamo, di campagne pubblicitarie, in cui tratta esattamente allo stesso modo i prodotti di cui lui si è occupato, per cui lui ha fatto campagna, e i prodotti, fra virgolette, politici, cioè le elezioni dei candidati o le proposte dei partiti. Ma, ripeto, in misura maggiore o minore, altri autori, condividono alla fine l'idea che ci sia uno stretto legame fra la società di mercato e la possibilità di sviluppare una corretta e completa democrazia costituzionale. Potrei citarne molti altri, ma diventerebbe lungo, ma se voi andate a prendere i testi di Kelsen, ma anche di Rawls o di Habermas, trovate in fondo che la società di riferimento delle democrazie moderne è appunto considerata inevitabilmente la società di mercato. Lo stesso Bobbio, perlomeno fino ad un certo punto, no? Il momento, diciamo, in cui si può verificare un cambiamento, se non di prospettiva, perlomeno qualche perplessità, qualche dubbio a proposito di questo matrimonio, no? Di questo abbraccio che dovrebbe essere un abbraccio vitale, no? Per cui la società di mercato corrobora la democrazia e la democrazia è il sistema politico necessario perché si sviluppi la società di mercato, insomma. Ecco, lo stesso Bobbio, fino a una certa data, cioè fino al futuro della democrazia, tanto per citare una delle sue opere più conosciute, riprende i temi popperiani, no? E ci dice: la democrazia ha un sacco di difetti, non ha mantenuto molte delle sue promesse, ma nonostante tutto è il regime politico preferibile in virtù del fatto che si possono cambiare le classi dirigenti senza spargimento di sangue, in virtù del fatto che c'è pluralismo e tolleranza, e in virtù del fatto che possono avvenire nei regimi democratici, possiamo chiamarle così, le rivoluzioni silenziose, cioè cambiamenti significativi nel costume. Bobbio fa il caso, diciamo, della rivoluzione, tra virgolette, femminile o femminista, che dir si voglia, no? Che appunto invece nelle autocrazie o nelle società chiuse, per così dire, non sono possibili, no? O sono molto più complessi, producono tensioni che vanno al di là dei conflitti di idee o di interessi, insomma. Ecco, grosso modo, a partire da quegli stessi anni, pochi anni dopo, futuro della democrazia dell'84, nell'87 questa fiducia di Bobbio in questo ciò nonostante, cioè nell'idea che al di là di tutti i difetti democrazia e mercato costituiscano un connubio, no? Che permette appunto questi vantaggi quanto alla trasformazione sociale e al cambiamento pacifico delle classi dirigenti, ecco, sembra subire in qualche modo una scossa, o perlomeno essere messo in qualche modo in discussione. Ecco, si trova questa riflessione all'interno di quella che è sostanzialmente una ampia recensione, una nota critica ad un libro, al libro per eccellenza, diciamo così, di Giovanni Sartori sulla democrazia, un libro che Sartori scrive e riscrive, per così dire, nell'arco di 30 anni, dal 1957 a quest'ultima versione dell'87, che si intitola appunto The Theory of Democracy Revisited, e Bobbio, invitato, diciamo, a partecipare alla discussione intorno a questo libro, presenta le sue osservazioni, che poi vengono pubblicate l'anno dopo su Teoria Politica. Dopo aver fatto, per così dire, gli elogi di prammatica all'autore, e dopo averlo giustamente riconosciuto, a mio avviso, come alla fine un seguace di Schumpeter, no? Che cerca di coniugare teoria dell'elite e democrazia, e finisce per definire la sua idea di democrazia come una poliarchia fondata sul merito, Bobbio, verso la fine di questa ampia nota critica, incomincia a sottolineare il fatto che lo stesso Sartori sembra cadere in una flagrante contraddizione, no? Nel momento in cui, dopo averci esposto in fondo quella che possiamo definire una delle possibili versioni di teoria economica della democrazia, no? Si lamenta del fatto che la democrazia contemporanea soffre di una crisi di fondamento etico, di fondamento morale. Potremmo in qualche modo dire che alla fine, che cosa si intende per carenza di fondamenti etico-morali, no? Incapacità nella dinamica economica, economicistica della democrazia, così come è intesa da Schumpeter in poi, adesso vi faccio grazia di altri nomi, insomma, cioè l'interesse generale, o se volete, la capacità della politica di essere anche composizione di interessi diversi e plurali, ma che deve in qualche modo esserci, no? Sta venendo meno perché nello spirito e nella logica del mercato non c'è la composizione, ma c'è il prevalere di uno sull'altro, c'è il fare profitto anche e soprattutto a scapito degli altri competitori, no? Che vanno via via sconfitti nella logica appunto del mercato. Allora, Sartori si lamenta che le democrazie incominciano a non funzionare più e cerca una risposta, dice Bobbio, nel limare, nel migliorare la teoria dal punto di vista dell'analisi dei concetti e così via. E Bobbio a un certo punto gli obietta che non si tratta a questo punto di rivedere le definizioni, la teoria, ma di prendere posizione, no? Di prendere posizione, certo, dopo avere, figuratevi se Bobbio, che insomma che ha fatto l'elogio della valutatività, intende prendere posizione come prendere una deriva, diciamo, di tipo puramente ideologico, intende per prendere posizione, dopo aver valutato tutti gli argomenti e tutte le tessere che compongono il mosaico, di non limitarsi, come dire, a dire bene, questi sono gli argomenti, ma di dire bene, c'è qualche cosa che forse vale la pena di essere sottolineato e bisogna indicare che cosa forse non funziona più, insomma, no? E alla fine di questa nota critica Bobbio lascia, per così dire, da parte Sartori, no? Lo accantona, ha concluso, per così dire, il suo match con Sartori e scrive una pagina in cui prende posizione, no? Mi sembra che valga la pena, è un po' lunga, ma ve la leggo tutta, no? Fra l'altro è stato già l'argomento di un precedente ciclo, forse il primo o il secondo, non mi ricordo più, il primo, è stata già tematizzata e fatta oggetto di riflessione questa pagina da Marco Revelli, no? Quindi io adesso non ho voluto entrare nel confronto fra le possibili osservazioni, ma ve lo segnalo, lo trovate nel librino Nove lezioni sulla democrazia, e anche lì c'è... Anche Marco Revelli ritiene in qualche modo di dover ripartire con la riflessione su questa pagina. Ecco, vi dicevo, ve la leggo. Dice Bobbio: Sartori non sarà d'accordo ed io stesso non sono così sicuro di quello che sto per sostenere, ma la ragione della crisi morale della democrazia politica è convissuta o è stata costretta a convivere con il sistema economico capitalistico, un sistema che non conosce altra legge che quella del mercato, che è di per sé stesso completamente amorale, fondato com'è sulla legge della domanda e dell'offerta e sulla conseguente riduzione di ogni cosa a merce, purché questa cosa sia pure la dignità, la coscienza, il proprio corpo, un organo del proprio corpo. E perché no, giacché stiamo parlando di un sistema politico come la democrazia, che si regge sul consenso espresso col voto, il voto medesimo, poiché si trovi chi è disposto a venderla e chi è disposto a comprarla. Diciamo che è fin troppo facile, no, attualizzare. Un sistema in cui non è dato poter distinguere fra quello che è indispensabile e quello che non lo è. partendo dalla sovranità del mercato, come si può impedire la prostituzione e il commercio della droga? Con quale argomento si può impedire la vendita dei propri organi? E del resto, i fautori del mercato non vanno sostenendo che l'unico modo per risolvere il problema della penuria di reni da trapianto è quello di metterli in vendita? A questo punto, che male c'è nella vendita dei voti? E come si può contrastare la conseguenza inevitabile che ne può comprare di più chi è più ricco? Nella compravendita dei voti non si tratta in fin dei conti se non di uno scambio tra il cittadino che con il suo voto consente all'uomo politico di insediarsi in un posto da cui può trarre benefici economici e il signor rappresentante del popolo che compensa il sostegno ricevuto con una parte delle risorse di cui, anche grazie a quel voto, può disporre. In confronto con la compra dell'organo sessuale della donna, o della droga, o addirittura dell'occhio di un bambino povero, come si è letto sui giornali, che cos'è mai la compra di un voto? In un'intervista Heinrich Böll ha detto: se non esiste una forza capace di opporsi al materialismo di mercato, non importa di che tipo, religioso, politico, ideologico, allora sui nostri mercati venderemo anche noi stessi, se non addirittura i nostri nipotini. Aggiunge Bobbio, concludendo. Bisogna pure lealmente riconoscere che sinora non si è vista sulla scena della storia altra democrazia che non sia quella coniugata con la società di mercato. Ma cominciamo a renderci conto che l'abbraccio del sistema politico democratico con il sistema economico capitalistico è insieme vitale e mortale, o meglio, è anche mortale oltre che vitale. Non passerà molto tempo, dice, rivolgendosi a Sartori, forse che occorrerà rivisitare i rivisitatori, no? La teoria della democrazia rivisitata, occorrerà rivisitarla nuovamente. Ecco, una delle questioni, delle tante questioni che si trovano implicite in questa pagina, che mi ha così interessato e colpito nella rilettura che ho fatto molte volte di questa pagina, è se questo sia un giudizio, per così dire, di necessità, sia un giudizio sul capitalismo, sulla società di mercato tout court, sull'essenza del capitalismo, oppure sia un giudizio sicuramente con una dimensione di questo tipo, ma accanto anche con una dimensione, per così dire, storica. Cioè, vale a dire, è un giudizio sul capitalismo in qualsiasi forma, modo, luogo, tempo, o si sta parlando di una... Bobbio in qualche modo intravede una trasformazione del capitalismo, siamo appunto a metà degli anni Ottanta, una trasformazione del capitalismo e della società di mercato? Ecco, il lato che mi interessa approfondire, anche se io non sono un economista né un economista politico, ma il lato che mi sembra opportuno studiare, sempre di più mi sembra opportuno farlo in questi anni e negli anni che ci aspettano, è proprio quello, diciamo, dell'economia e dell'economia politica e in primis delle trasformazioni, se ci sono delle trasformazioni da osservare, del capitalismo. Cioè, vale a dire, interessarsi a questo punto, dando, diciamo, conosciuta, insomma, la struttura, l'architettura della democrazia costituzionale, se volete, nella formula della democrazia procedurale alla Bobbio, no? Ecco, la compatibilità, vedere se l'abbraccio è mortale o vitale, o quando può essere mortale, quando può essere vitale, no? Va forse cercata sull'altro fronte, cioè sul fronte, appunto, delle trasformazioni del capitalismo. Io credo, appunto, un invito a non rifiutarsi, diciamo, di guardare a cose che forse ci sembrano un po' noiose, e lo sono, e anche molto lontane forse dalla nostra forma mentis, no? Ma che in qualche modo occorre conoscere, occorre vedere, occorre provare a capire. Credo che sia uno sforzo per tutti, almeno per me lo è stato, non so che cosa ne ho ricavato finora, no? Ma dico, credo che sia importante, per esempio, leggersi con attenzione un libro come Finanza Capitalismo di Luciano Gallino. Non solo questo, no, ovviamente, guardarsi sempre dagli uomini di un solo libro, ma insomma, no, questo tipo di discorsi, anche difficili, perché richiedono qualche competenza tecnica o di accedere, di farsi qualche competenza tecnica, vale la pena, io credo, di affrontarli. Allora, approfondire il lato delle trasformazioni del capitalismo e porsi alcune domande che io qui vi faccio a cascata, per così dire, come domande a cui nel seguito di questa chiacchierata non troverete una risposta, credo, no? Ma che credo siano domande che in qualche modo, su cui diciamo, è bene appunto che ci interroghiamo, no? E, per esempio, no? Perché un abbraccio, come dice Bobbio, all'apparenza vitale, no? Che nella tradizione, per così dire, del pensiero democratico novecentesco, intendo, è stata considerata un abbraccio vitale, si rivela ogni giorno che passa piuttosto mortale che vitale? Che cosa esattamente è cambiato, sta cambiando in questo abbraccio? Basta dire capitalismo e o mercato, oppure, come ci sono varie forme di democrazia, ci sono varie forme di capitalismo e di mercato? Capitalismo e mercato sono termini che possiamo considerare interscambiabili? O può esserci capitalismo senza mercato e mercato senza capitalismo? E infine, appunto, quale sistema economico può abbracciare quale democrazia con intenzioni e risultati diversi da quelli esiziali, no? Dall'abbraccio mortale del boa costrictor, no? Bene, ripeto, secondo me in Bobbio, in questa pagina di Bobbio, c'è da un lato un giudizio sul capitalismo, sulla società di mercato tout court, ma dall'altro lato, per così dire, l'intuizione, no, di una trasformazione in corso del capitalismo, una trasformazione, per così dire, in peggio, che appunto fa di tutto sempre di più soltanto una merce, è una merce, fra l'altro, che si consuma in tempi rapidissimi. Suggerisco, per affrontare il tema delle trasformazioni del capitalismo, oltre alla lettura di Gallino, anche la lettura di un libro che innanzitutto è più agile e forse è più abbordabile del libro di Gallino, no? E si intitola, un libro recentemente uscito di Ruffolo e Stefano Sillos Labini, si intitola Il fin della crisi, appunto la mutazione del capitalismo. I due autori suggeriscono che nella storia del capitalismo siano avvenute almeno tre, ci siano almeno tre, per così dire, età, se vogliamo così chiamare, no? La prima età, che arriva fino alla crisi del 29, la seconda, che è, per così dire, il tentativo di uscire, no, dal baratro in cui era sprofondato il capitalismo, appunto, con la crisi del 29, e che si realizza completamente attraverso quel processo che porta alla fine della Seconda Guerra Mondiale, no? Considerata appunto la prosecuzione di quella crisi che i due autori chiamano una sorta di età dei torbidi, no? Ecco, un'età, per così dire, dell'oro, no, che grosso modo arriva dalla fine della Seconda Guerra Mondiale fino agli anni 70, alla metà degli anni 70. Sono 30 anni che sono segnati, che iniziano, no? Finita la guerra, grosso modo, quasi finita la guerra, con gli accordi di Bretton Woods nel 1944, e sono segnati, la cui fine, l'estremo opposto, è segnato dalla crisi petrolifera, appunto, della metà degli anni 70, no? Che cosa era stato stabilito a Bretton Woods, in cui vi ricordo soltanto così, il delegato inglese era l'economista Keynes, no? Mentre il delegato americano è un certo White, che in realtà la posizione di White prevale, per cui gli accordi di Bretton Woods non è che sono accordi in qualche modo con un'impostazione, mi permettetemi l'aggettivo, socialisteggiante, no, tutt'altro, sono accordi che consentono un'ampia circolazione delle merci, stabiliscono il cambio fisso del dollaro con l'oro, quindi limitano le fluttuazioni valutarie in tutto il mondo, diciamo, di conseguenza, e soprattutto stabiliscono il fatto che la circolazione dei capitali viene fatta dipendere in larga misura dalle politiche economiche dei governi. Quindi, in qualche modo, la politica controlla l'economia e soprattutto l'economia finanziaria. Quando tutto questo mette in difficoltà la superpotenza statunitense, sono gli Stati Uniti che escono, per così dire, dal sistema di Bretton Woods. Fatti che succedono grosso modo in quegli stessi anni, sono non contemporaneamente, ma insomma che contribuiscono allo sfaldamento di questo sistema, e ovviamente la crisi dell'Unione Sovietica e la sua scomparsa, diciamo, dalla faccia del pianeta. Se mettiamo insieme tutto questo, dicono i due autori, abbiamo appunto una significativa mutazione del capitalismo, che passa dall'essere un capitalismo industriale e interessato ad avere comunque, diciamo, che tiene presente la società, no, di riferimento, no? Ecco l'idea del rapporto, dell'abbraccio vitale fra capitalismo e diciamo le istituzioni, e in particolare le istituzioni democratiche, no? Lo fa perché ha interesse a farlo, non per altre ragioni, non per altre nobili ragioni, ma lo fa, no? Il capitalismo industriale ha merci che deve vendere e necessita di un certo benessere sociale, necessita di minimi salariali, necessita di tutto un contesto, no? Che invece la libera circolazione dei capitali, e quindi il prevalere di un capitalismo finanziario, non vede più come un obiettivo da perseguire, anzi vede sostanzialmente come un ostacolo, no, da superare e da mettere al margine. No? Il capitalismo finanziario in qualche modo postula la trasformazione delle istituzioni politiche che debbono essere, diciamo, congruenti con le sue finalità, no? E qui lo scontro fra come dire, le due prospettive dell'architettura democratico-costituzionale, diciamo standard, per così dire, delle democrazie occidentali, e il capitalismo finanziario si rivela, diciamo, in tutta la sua durezza. Espressione, anticipo, di questa trasformazione, espressione teorica di questa trasformazione, è il cosiddetto neoliberismo o neoliberalismo, a seconda, diciamo in Italia abbiamo il termine liberismo, fuori d'Italia si usa il termine neoliberalismo, insomma. Ecco, anche qui vi riporto una ampia citazione da questo librino, perché credo faccia il punto su quello che ho cercato di dire finora a proposito delle trasformazioni del capitalismo. Ecco, da un lato dunque un capitalismo di rapina, per così dire, no? Il capitalismo finanziario del prendi soldi e scappa, del realizza un profitto a breve, no? E senza curare delle macerie che eventualmente si lascia, no? Voi capite che diventa difficile nelle società avanzate che attività produttive diano profitti che vadano oltre mediamente il 2, 3, 4%, no? Mentre con il capitalismo finanziario, con le speculazioni finanziarie si può arrivare molto più in là, no? Questo ci spiega per esempio il perché, no? La costernazione che molto spesso vediamo nei servizi, quando si intervistano gli operai di fabbriche, di attività, che dicono: ma noi avevamo delle commesse, noi avevamo, cioè la fabbrica produceva e aveva e vendeva i suoi prodotti, ma la chiudono lo stesso, no? La chiudono lo stesso perché conviene fare un'operazione speculativa, no? Rispetto ad un'operazione che consenta di continuare la produzione, perché rende di più e più in fretta l'operazione speculativa, no? Da un lato. E dall'altro lato si potrebbe chiedere: ma allora il versante, per così dire, sociale del capitalismo, che promuove in qualche modo diritti e partecipazione, avendo di mira il fatto che l'operaio o il proletario, chiamatelo come volete, deve diventare anche un consumatore, deve avere un reddito in grado di acquistare le merci e fare, per così dire, girare la ruota, no, del capitalismo, che fine fa? Bene, anche qui una soluzione temporanea a livello finanziario è stata trovata, no? Larghe forme di indebitamento da parte di tutti i cittadini, soprattutto delle classi medie, quelle classi medie e medio-basse, no? Convinti a fare operazioni, ad acquistare beni, a incominciare dalla casa, ma non soltanto, no? Con risorse, con un reddito che mai sarebbe stato realisticamente nel medio-lungo periodo a disposizione, no? Ma intanto in questo modo si poteva, come dire, da un lato eliminare il rapporto, diciamo, l'abbraccio vitale o relativamente benefico, no, fra capitale e una struttura sociale che riconoscesse i diritti politici, i diritti di libertà, i diritti sociali e così via, e dall'altra parte continuare ad alimentare la macchina. No? Quindi, da un lato finanziarizzazione del capitalismo e dall'altra parte largo ricorso all'indebitamento massiccio, no? Che viene trasformato di nuovo, fra l'altro, in forme finanziarie, no? I derivati, quelli che si chiamano derivati, sono una cosa molto complessa che si può fare in tanti modi diversi, non sono di per sé il male assoluto, dipende da come li si fa, hanno un'origine, fra virgolette, di stabilizzazione dei prezzi, perché la finanza di per sé non è qualche cosa di necessariamente demoniaco se è intesa al servizio appunto delle attività produttive. La finanza, per così dire, si emancipa, fra virgolette, no? Dal capitalismo industriale, assume una vita propria, per così dire, prevale su tutto il resto, e dall'altra parte abbiamo società in cui i redditi medio-bassi sono sottoposti ad un forte indebitamento. Questo genera delle trasformazioni che non sono soltanto trasformazioni economiche, ma erodono le basi, i fondamenti, le precondizioni, come le chiamerebbe il professor Bovero, della democrazia, dei sistemi, delle architetture, diciamo, delle democrazie costituzionali. Vi leggo appunto questa sorta di, come dire, di riepilogo che gli autori fanno, che Labini e Ruffolo fanno, arrivati grosso modo a tre quarti del loro ragionamento, no? Avviandosi alle conclusioni. Dicono: l'insieme dei due fenomeni, l'indebitamento e la finanziarizzazione, provoca, a nostro parere, un mutamento strutturale nella natura del capitalismo occidentale. Un mutamento che definiremo con il termine di capitalismo finanziario e che consiste anzitutto nell'ampliamento geopolitico dello spazio, praticamente esteso a tutto il mondo, e nel cambiamento sostanziale della sua natura. Il capitalismo industriale, che aveva contrassegnato la fase precedente, i 30 anni gloriosi, per così dire, no? Coinvolgeva praticamente tutti gli aspetti dell'economia e investiva anche tratti importanti della struttura sociale. La grande impresa capitalistica descritta nei testi del capitalismo manageriale espletava una serie di funzioni che vanno dal profitto alla crescita, dall'innovazione alle relazioni sociali, toccando anche aspetti culturali ed etici. L'impresa manageriale stava avviandosi a diventare una realtà politica. Tutto ciò è profondamente mutato con la finanziarizzazione. La funzione fondamentale del capitalismo si è ridotta nuovamente all'aspetto essenziale del profitto inteso nei termini più stretti di superamento relativo dei rendimenti di capitale nel breve e brevissimo termine. Inoltre, ciò che era praticamente una metafora, il mercato mondiale dei capitali, è diventato una realtà istituzionale che comporta un proprio governo mondiale. Quello che un governo mondiale che non ha nulla a che vedere, che, come dire, non coincide con le istituzioni sovranazionali che noi immaginiamo controllino gli affari del mondo, diciamolo in questo modo estremamente semplice, se volete. Chiusura anche qui. Quello che il proletariato non è riuscito a realizzare, proletari di tutto il mondo unitevi, il capitalismo lo ha compiuto. Esso si pone ormai come una potenza ben strutturata rispetto a quella dei governi. Neppure Marx avrebbe potuto immaginare quanto fosse stato vicino alla realtà quando aveva definito i governi come agenzie di affari del capitalismo. Allora, quello che potremmo, avvicinandoci alle conclusioni, rilevare è che i neoliberisti, voi sapete che si vanno a fare i master a Chicago, no? Poi non si sa se sia vero, ma si dice che si va, no? Lì è la patria del neoliberismo, insomma, no?
I Chicago Boys sono molto boys.
No, non sono molto boys, ma quando lo erano andavano ad aiutare le varie dittature militari in America Latina, insomma. Si potrebbe dire con una battuta che i Chicago Boys sono per certi aspetti più keynesiani di Keynes, no? Perché quando si tratta non di trovare la maniera di far ripartire le economie per sostenere appunto le classi, i redditi medio-bassi, no? come suggerì appunto Keynes all'epoca, quando si trattava di uscire dalla crisi del 20, dalla lunghissima crisi che seguì il 29, insomma. Investimenti pubblici, no? Opere pubbliche e così via. Però quando si tratta di chiedere ai governi, agli stati, di finanziare le banche, sembrano essere piuttosto keynesiani, per quanto possa sembrare un paradosso, no? Perché chiedono appunto interventi, anzi al di là di quello che Keynes stesso avrebbe fatto, cioè interventi a pioggia senza nessuna garanzia di restituzione. I denari prestati alle banche all'1%, no? Insomma, che poi reinvestono comprando semplicemente titoli di Stato che avevano il 3, 4, 5, questo Questo fanno le banche in cui sono. Non fanno credito, no? Che allargano il credito e che rilanciano l'economia, no? Quindi, questo è, come dire, una possibile interpretazione delle trasformazioni che si sono avute dal dopoguerra ad oggi della natura del capitalismo, con appunto perno intorno agli anni 70-80, che non a caso sono gli anni in cui emergono sulla scena politica personaggi come Ronald Reagan e Margaret Thatcher, che favoriscono in due paesi chiave del sistema occidentale il passaggio ad un'economia e ad un sistema politico che insieme contribuiscono a smantellare, ad indebolire quello che era un sistema di welfare. In Italia o in altri stati ci si arriva con un po' di ritardo, ma ne vediamo chiaramente le conseguenze in questi ultimi tempi. Ripeto, se ci fosse più tempo, ma non mi voglio dilungare, sarebbe interessante vedere quali sono più da vicino i nessi che fanno del neoliberalismo non un agente di trasformazione della democrazia, sia pure magari verso forme che non ci piacciono, ma un vero e proprio, dice Gallino, affossatore della democrazia, no? E così come sarebbe interessante, di solito gli economisti e soprattutto gli economisti di impostazione neoliberista, che sono fra l'altro la stragrande maggioranza, come dice Gallino, no? Nella maggior parte delle università del mondo si insegna come se fosse un'evidenza naturale questa dottrina, no? Insomma, così affezionati ai numeri, così affezionati ai grafici, però sembrano molto più distratti quando questi grafici riguardano, per esempio, l'impronta ecologica del pianeta, no? Che pare, sono dati ufficiali che Gallino trae da fonti ufficiali, non si inventano, già nel 2008 toccava il livello di 1.3, cioè significa che noi stiamo consumando 1.3 risorse rispetto a quelle di cui disponiamo. E ben presto ci servirebbe una sorta di pianeta uguale, di scorta, si calcola intorno al 2050, poi queste previsioni possono essere, come dire, ma insomma, che la tendenza sia quella, pare una cosa su cui grosso modo c'è ampia convergenza di studiosi, no? E così potremmo citare tutti i dati che riguardano la povertà, anche lì su fonti ufficiali, sugli abissi di diseguaglianza e di povertà, che credo che a chi ha la mia età si ricorda fin da quando era bambino di sentire che ci sono persone che soffrono la fame, che soffrono la malnutrizione. Bene, allora, tutto questo felice sistema in cui i capitali affluiscono dove è più opportuno che affluiscano, dove, diciamo, il mercato è capace di autoregolarsi, non ha affatto risolto questi problemi, li ha anzi aggravati, no? Forse basterebbe dire questo per chiedersi se questo sia un sistema efficace di allocazione delle risorse, no? Dal punto di vista non ovviamente dei pochi, ma dal punto di vista dei più, insomma, no? Ecco, due battute sul che cosa si potrebbe immaginare di fare, no? Di diverso da quello che si sta facendo. Sono temi, fra l'altro, su cui effettivamente è difficile trovare posizioni distinte. Voglio dire, nello spettro politico che ci è dato conoscere ci sono variazioni, ma non c'è una proposta, io non vedo proposte radicalmente alternative. No? Ecco, c'è un modo, c'è qualche modo per pensare ad un abbraccio appunto che torni ad essere un abbraccio vitale, non mortale, cioè è necessario immaginare che l'economia di mercato vada completamente accantonata, cioè quindi immaginare un altro modello di società che non veda più il mercato, no? Oppure è possibile immaginare una nuova forma di cooperazione fra il mercato e la democrazia così come l'abbiamo conosciuta e le sue precondizioni dal punto di vista del cosiddetto welfare. Io ovviamente non intendo qui proporre un programma politico, non ne sarei nemmeno capace, no? Mi limito ad una suggestione, che è quella appunto che riprende la metafora bobbiana dell'abbraccio, dell'abbraccio mortale, dell'abbraccio vitale. Io credo che accanto, diciamo, alle forme di abbraccio che abbiamo visto finora, ce ne dovrebbe essere una in cui è la politica, e la politica per politica intendiamo le istituzioni politiche nazionali e sovranazionali della democrazia, che si riconoscono nei principi della democrazia, dovrebbero tornare ad abbracciare il mercato anziché subire l'abbraccio del mercato, no? Un abbraccio che dovrebbe avere il senso di un abbraccio contenitivo, no? In cui, come succede talvolta ad una persona che rischia di farsi del male, la si abbraccia per impedire appunto di fare del male a se stessa e agli altri, no? In questo caso soprattutto agli altri, che saremmo disgraziatamente noi stessi, no? Allora, l'idea espressa così ovviamente in forma di metafora e nulla più, però che la politica, e significa ovviamente non quella politica che si è confusa e sovrapposta alle istituzioni finanziarie e ai grandi pescicani della finanza, no? E che anzi ha dato luogo a quella che possiamo chiamare la confusione dei poteri, no? Ecco. Ma una politica che passi di nuovo attraverso l'impegno dei cittadini, lo so che è il solito ricorso, ma da cui non se ne esce, cioè senza questo tipo di impegno dei cittadini, a cambiare anche semplicemente i propri stili di vita, in maniera individuale e collettiva, ecco, soltanto in questo modo forse si potrà ricondurre la società di mercato ad un'altra dimensione e liberarla, diciamo, dalla presa di una finanza che è veramente diventata lo strumento non più di sostegno all'economia, ma lo strumento di speculazione di una minoranza, di una oligarchia mondiale che ormai coincide, lo dico tranquillamente, coincide tranquillamente con i poteri criminali. Cioè è difficile separare, trovare una distinzione fra, lo dico con una battuta, pensate ai presidenti delle grandi squadre di calcio, sono tutti individui che hanno un passato che è sostanzialmente un passato di economia criminale.
Anche un presente.
Sì, arrivano in qualche modo a nasconderlo o a metterlo sotto il tappeto, proprio perché ormai, come dire, sono arrivati al punto dell'impunità, no? Ma l'idea è grosso modo questa. Ovviamente qualche idea più nel dettaglio di cosa si potrebbe fare, diciamo, mi è venuta in mente, ma io per il momento mi fermerei qua e aprirei la discussione. Grazie.
Beh, un ringraziamento non formale, non di rito. Armando Vitale, abbiamo un certo spazio per discutere fra di noi, anche soltanto domande di chiarimento, sollecitazioni e provocazioni, come il nostro stile, come sempre. Quindi, chi vuole la parola? Cominciamo, dai, Valentina. Chissà se non esistendo un gelato ce n'abbiamo uno solo, vieni fin qua, guarda. Non, c'è? Funziona? No, no. Oggi facciamo ginnastica, tutti vengono qua.
Ma dunque sono molto d'accordo. Nel sentendoti esporre la tua lezione, mi veniva però da chiedermi se questo modo di rappresentare l'evoluzione dall'abbraccio vitale in qualche modo all'abbraccio che diventa mortale è davvero corretto. Cioè, ripenso al tuo punto di partenza. Hai detto tutta una serie di studiosi sono partiti dall'idea che il presupposto sociale della democrazia fosse la società di mercato, una tesi con cui non sei d'accordo, no? Chiaramente. Ma questa tesi è in realtà smentita proprio dal fatto che la democrazia nasce prima della società di mercato. No, banalmente, la democrazia degli antichi, i due secoli di democrazia ateniese, vengono prima del capitalismo e della società di mercato. Anche riflettendo su quell'epoca potremmo riflettere sul rapporto tra democrazia e denaro, no? Ma pensando alle origini del capitalismo, a che cosa sono state le origini del capitalismo, viene difficile pensare all'abbraccio vitale, perché pensiamo davvero al capitalismo predatorio, alla logica del profitto che si dispiega senza limiti, all'operaio appendice della macchina, quindi all'abbruttimento delle persone. E certo, poi c'è stata un'altra fase, no? La seconda fase di cui hai parlato, del libro di Silos Labini e di Ruffolo, che però forse ecco, è la fase in cui, chissà come, insomma, miracolosamente c'è stata una convivenza tra economia di mercato e democrazia, perché ci sono state le lotte sociali, no? Che hanno portato a limitare, a contenere quella logica, no? di mercato. Quello che stiamo vivendo, mi chiedo se non sia proprio un ritorno alle origini del capitalismo. Un ritorno alle origini, anche se in un contesto diverso, perché ci sono nuove possibilità di spremere le persone per ottenere profitti, ma mi sembra che sia un ritorno a quel dispiegarsi assoluto della logica del profitto, che di per sé non ha niente a che vedere con la logica della democrazia, con la logica del confrontare idee, progetti, programmi e per costruire un progetto di società. Cioè, mi chiedo se proprio non ci sia un'incompatibilità logica, ecco, tra questi due aspetti, e non ci sia stata una convivenza contingente in una certa fase, dove però il punto è che, appunto, a che cosa si deve questa convivenza possibile? Al fatto che ci sono state delle controforze, no? Il movimento operaio, eccetera, che sono riuscite a contenere la logica del capitalismo. Ma così, sono osservazioni.
Prima di proseguire il dibattito, cioè sentire altri, aggiungerei qualcosa a quello che ha detto Valentina. Valentina ha presentato una prospettiva alternativa rispetto all'impostazione di Ermanno, che non significa affatto che le due linee di ragionamento siano incompatibili, anche se Valentina l'ha presentato così. Correggimi se sbaglio, lo riassumerei così, anche perché vorrei che lungo tutto il nostro semestre, nelle nostre discussioni, alcune cose ritornassero, no? Che fossero dei nostri punti di riferimento, di ridiscussione ogni volta. La prossima volta avremo un grande economista come nostro relatore, facitore di lezione principale, Roberto Schiattarella è uno degli allievi di Federico Caffè, qui basta il nome, no? Ecco, riassumerei questo. L'impostazione che ci ha dato Ermanno, poi smentitemi se distorco le cose, era molto, molto funzionale al ricavare tutto quello che si può ricavare dopo, cioè molto di quello che si può ricavare dopo un quarto di secolo, da una straordinaria pagina anticipatrice di Bobbio, che è quella cui ci ha detto, che parte da un certo punto di partenza. Abbraccio vitale fra società di mercato e democrazia e, diciamo, regole del gioco democratico, senza disegnare democrazia in uno scenario troppo ideale o idealistico. Oppure un abbraccio vitale che diventa mortale, il capitalismo uccide, finisce per uccidere, per soffocare la democrazia. L'obiezione di Valentina è: ma c'è mai stato un abbraccio vitale? Questo è alla radice il punto. Io credo che queste due prospettive possano fecondamente essere sviluppate in parallelo, anche se collidono fra di loro, per beccare tutto quanto di utile alla nostra discussione, a chiarirci le idee, anche idee diverse fra di noi, si può ricavare dall'una e dall'altra prospettiva. Dopodiché non intendo assolutamente attenuare la radicalità della differenza fra l'una prospettiva e l'altra. C'è mai stato un abbraccio vitale? Ecco, questo era il punto. Avrei delle osservazioni io, ma casomai dopo. Chi vuole proseguire? Filippo, forza. Scusate, ma se non venite qui poi abbiamo un gelato solo. Siamo tutti gelati, ma...
Ma io vorrei, se possibile, fare uno sforzo sul fronte non della diagnostica, sulla quale possiamo essere d'accordo, ci possono essere impostazioni di tipo diverso, ma dove siamo tutti carenti, e lo stesso relatore ha concluso con una bella metafora su cui ritornerò, però ammettendo che ci sono una serie di idee, ma non c'è una proposta forte che contrapponga nei fatti l'attuale stato del capitalismo. E cioè sul fronte terapeutico, cioè, cercare di fare delle proposte, non sono io sicuramente titolato in questo, ma vorrei elencare alcune questioni che sottendono questo aspetto. C'è il problema della rappresentatività, il problema della soggettivizzazione dei gruppi militanti, per esempio, un tema attualissimo a partire da Occupy Wall Street e simili, come fanno a diventare proposta collettiva? Ripeto, cito degli aspetti che sottendono il discorso. Ma poi torno volentieri alla metafora dell'abbraccio, e cioè quando si abbraccia qualcuno, perché l'azione sia efficace, è bene conoscere cosa si abbraccia. E cioè dire, sarebbe forse il caso di cominciare a studiare meglio il capitalismo in tutte le sue forme, per magari indirizzarne un'evoluzione positiva, seguendo la sua impostazione, no? Ma se io rischio solo di demonizzarlo, o nel caso migliore di avere un atteggiamento ostativo, allora questo diventa problematico. A questo punto faccio degli esempi banali di quello che potrebbe essere invece un esito positivo di un'analisi, di uno studio più approfondito. Ma ci avete pensato che, per esempio, il finance capitalism o la finanziarizzazione, così come l'abbiamo descritta, rispetto al mondo industriale ha anche un altro vantaggio enorme, che non deve avere grossi investimenti per fare innovazione? Cioè, per inventarsi un nuovo iPhone ci vogliono milioni di investimento.